Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma, una nuova settimana insieme a tutti voi tifosi crociati, come ogni giorno siamo in onda dalle 14 circa fino alle 15, tutto sulla squadra di Iachini che, come benissimo sapete, reduce da questo pareggio a reti bianche al Vigorito di Benevento, ma che guarda già alla prossima partita contro il Pordenone, peraltro sarà la prima di un vero e proprio tour de force che aspetta il gialloblu, sette partite, sette sfide praticamente decisive nelle prossime tre settimane. Faremo un po' il punto sul pareggio che è stato, ma anche sulla gara che verrà, e già cercheremo di capire l'avversario di fronte, un Pordenone che non è più ultimo in classifica, è penultimo a quota 12 punti, però insomma è una squadra che deve essere tassativamente battuta dal Parma, che spera ancora nei play-off. Peraltro, oggi il collega Paolo Grossi scrive sulla Gazzetta di Parma il suo commento a freddo, ecco, su questo pareggio. Dice che il punto, se può aver lasciato l'amaro in bocca per essere arrivato al termine dell'ennesima prestazione interlocutoria, è però un punto guadagnato sulla soglia dei playoff. L'Ascoli infatti, che era ottavo, ha perso in casa ed è stato raggiunto dal Cittadella. Ora il Parma insegue questa coppia, sette lunghezze, mentre da tredicesimo in classifica ne vanta 4 di margine sul quintultimo posto, che può comportare i play-out. E noi continueremo anche per questa settimana un po' ad analizzare il momento crociato da una doppia prospettiva, di una squadra che sulla carta e anche con i nuovi innesti in sede di mercato insomma, per i rilievi tecnici e tattici può assolutamente puntare ai play-off, ma che deve assolutamente guardarsi anche alle spalle ai play-out, che ad oggi rimangono comunque più vicini. E dunque, per scriverci, come sempre, c'è il numero 333-9200-170, SMS e WhatsApp. Tra poco il punto sulla classifica, ma anche sui biglietti in vendita per la sfida contro il Pordenone di sabato. Intanto facciamo il punto in casa crociata dopo il pareggio di Benevento nel servizio di Marco Balestrazzi.
La battuta d'arresto interna dell'Ascoli permette al Parma di rosicchiare un punto nella corsa all'ottavo posto. Restano 4 le lunghezze di vantaggio invece sulla zona play-out, un precipizio che sarebbe meglio tenere sempre ben presente però. Cambia poco in classifica dopo la 21esima giornata, davanti brillano i successi di Cremonese e Frosinone. Quel gruppo di 7 squadre dal Monza in su, che hanno 10 lunghezze di vantaggio almeno sui crociati, paiono oggi irraggiungibili. Staremo a vedere dopo il break di 7 partite in 3 settimane che attende i cadetti, se cambierà qualcosa. Ci sono alcuni dati, pochi a dire il vero, dopo il pareggio di Benevento, che permettono di vedere il bicchiere mezzo pieno in casa Parma. La serie positiva esterna, 4 gare senza sconfitte, 3 match con Buffon imbattuto, confermano un dato: la media punti dei crociati è più alta, seppur di poco, lontano dal Tardini. 14 punti raccolti in 11 trasferte nella classifica, che considera solo le gare esterne, i crociati sarebbero noni, a una lunghezza dai play-off. In casa invece il rendimento è da zona retrocessione. La vittoria di Alessandria segna la differenza in questo contesto. Lo stesso Iachini non ha mai vinto tra le mura amiche, che per ora tanto amiche non sono proprio state. Alla Tardini è più difficile costringere l'avversario a fare la partita. Se a questo abbiniamo una difficoltà ormai proverbiale a segnare, ecco spiegato parte del tabù, che andrà sfattato alla svelta, perché altrimenti sarà meglio guardare solo chi c'è nello specchietto retrovisore e pensare alla salvezza e alla prossima stagione. Simi, Vasquez e Pandev, la medicina fa rima con qualità, ma a partire dalla gara contro il Pordenone serviranno più coraggio, carattere e determinazione nella fase offensiva per cambiare marcia.
Palla in tribuna.
Questo è il punto di Marco Balestrazzi, come ha detto lui, come ha scritto Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta, l'abbiamo detto proprio nella presentazione di questa puntata, ora i pareggi servono sì a salvarsi, ma per il Parma sono come sconfitte se si guarda più in su, con Iachini 8 punti in 8 gare, bilancio davvero negativo, comunque deludente secondo le attese anche dell'arrivo del nuovo tecnico. Cerchiamo di capirne di più con il nostro primo ospite, il collega della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie, grazie di essere in nostra compagnia. Insomma, ha lasciato sensazioni contrastanti il pareggio di Benevento, anche nelle parole dei nostri ascoltatori. Insomma, c'è chi ci scrive per farti capire, passo avanti nel gioco e nelle occasioni, c'è invece chi dice ancora male. Diegoni da Collecchio invece scrive: onestamente il bicchiere lo vedo mezzo pieno, abbiamo pareggiato con la quarta in classifica in trasferta, per la prima volta ho percepito un minimo di pericolosità in attacco, centrocampo e difesa allucinanti come al solito, ma ora pensiamo a sostenere la squadra, i conti si fanno alla fine sempre Forza Parma. Sensazioni contrastanti, tu più obiettivamente come valuti questo pareggio?
Guarda, c'è una bellissima battuta che mi ha scritto in WhatsApp un mio amico, che ha detto: la partita contro il Benevento è stata come un bel brodo di cappone, ma con dentro invece le tempestine invece degli anolini.
Cioè, effettivamente.
La squadra, certamente, se si pensa alla prestazione di due settimane prima contro il Frosinone, che era stata totalmente disarmante, e anche al pareggio con il Crotone, con una prestazione leggermente migliore, ma contro la terz'ultima in classifica, non è andata male. Diciamo che la fase difensiva, pur con qualche esattezza, si è ormai consolidata, perché Buffon, per nostra fortuna e anche per sua fortuna, non è più sempre il migliore in campo del Parma. Purtroppo però davanti, in sostanza, in 90 minuti le occasioni da gol non sono arrivate neanche a metà delle dita di una mano. Non si costruisce, c'è stata la grande occasione di Costa e poi qualche sprazzo. Si è capito che Sini e Pander, comunque, finalmente con questi due giocatori, il Parma, se arrivano palloni in area, potrà avere qualche rigore che finora non c'è stato, potrà avere anche qualche occasione da gol, perché per il resto anche Benejak nel primo tempo è stato piuttosto deludente, devo dire. Sì, si è impegnato molto, era la prima partita, però insomma si è visto che la potenzialità c'è. Diciamo che ormai siamo al dunque, cioè c'è oggi il calendario sulla Gazzetta, le famose sette partite in un mese, tra l'altro con uno strano incrocio per cui ci sono tre trasferte micidiali, a partire da quella di Cremona del martedì prossimo, che sarà veramente micidiale, perché si gioca in casa col Pordenone, e anche questa è una partita che sarà della verità, nel senso che il Parma contro le ultime della classe di solito è riuscito a fare risultato o comunque a fare partita, come contro il Crotone, che poi alla fine si è fatto uccellare la vittoria che sembrava in tasca. Però il Pordenone avrà premio doppio, triplo, quadruplo. Ci sono presidente e allenatore di quel famoso semifinale playoff giocata a Firenze, che per il Pordenone è un po' simile a quello che per noi sono le partite contro la Juventus degli anni d'oro. Insomma, sono ancora del tutto convinti, forse non del tutto a torto, di aver subito insomma qualche danno arbitrale. Il presidente è ancora lui, e adesso è tornato anche l'allenatore, per cui i giocatori superfici non ce ne sono, ma è sicuramente una partita molto sentita. E poi c'è le trasferte di Pisa, insomma è la trasferta di Monza, sono tutte trasferte molto pesanti contro squadre che sono nelle prime posizioni della graduatoria. In casa ci sono gare più abbordabili, quindi sono un mese con sette partite che diranno la verità, soprattutto se l'obiettivo ormai unico realistico è quello di raggiungere un posto nei playoff, che poi sia il sesto, il settimo, l'ottavo, poco conta, perché poi quando si va nei playoff si riparte da capo, ma lo diranno, perché ormai è ora di vincere. In casa non si vince la partita con il Vicenza, in pratica. C'è stato lo sprazzo contro l'Alessandria, in Vicenza parliamo di inizio novembre, quindi dicembre, gennaio, febbraio sono tre mesi secchi che non si vince al Tardini. E in trasferta si è vinto poi la partita con l'Alessandria, dopo la ripresa non si è più vinto. 8 punti in 8 partite di Achini sono un punto a partita, che è la media salvezza. Non la media playoff, ecco, quindi vediamo. Devo dire, mezzo pieno, appunto, l'ho visto con questi nuovi acquisti in attacco. Il mezzo vuoto, ahimè, devo dire, d'accordo, innesto finché si vuole, all'ultimo momento, però insomma, vedere giocare Osterbosch sarà anche un grande prospetto, però mi sembra che
ha fatto venire i brividi, tanto per rimanere in tema di Sanremo. Te lo chiedo, Gianluca, il bilancio dei singoli e nuovi arrivati. Intanto hai fatto bene a ricordare di grattacapi in difesa, ma fortunatamente la presenza di Buffon, diamo anche questo dato, lo ricordiamo, per lui è stato il 500esimo clean sheet in carriera, ovvero 500 partite senza prendere gol. Insomma, poi lui ha scritto, contento di questo altro record, ma ha detto: l'occasione per ringraziare la società e i compagni che mi hanno permesso di arrivarci. Ha detto un buon punto, ma ora serve di più. Peraltro Buffon rimane il giocatore con più minuti in campo per il Parma, 1821, davanti di poco a Cobout, 1800. Allora Gianluca, tu hai un po' citato i nuovi. Allora partiamo dall'attacco, Simi e Pandev. La sensazione che con Simi, ecco, qualche pallone in più in aria ci sia, arrivi, venga tenuto, la squadra sale. Insomma, fisicamente si è fatto sentire, poi nel secondo tempo non ha praticamente avuto palloni giocabili.
No, il problema è lì. Poi la nota positiva è anche Vázquez, che comunque gioca in un ruolo più consono alle
più avanzato
caratteristiche, e che è il giocatore che serve, inutile che si dica lento, non lento, eccetera. In questo Parma serve come il pane un giocatore come Vázquez, perché è quello che può accendere la famosa scintilla che Iachini sta cercando, ma che evidentemente è un po' la pietra focaia un po' bagnata ancora. Questo è il discorso. Però davanti Simi e anche Pandev come spalla mi sembrano abbastanza sul pezzo,
completabili, ecco, insomma, Pandev, vicenda,
al di là del fatto della delusione quando è arrivato, per via del fatto che si aspettava il centrocampista, il problema è in mezzo, perché Son e Juric, ahimè, in due non fanno un play, un giocatore ha giocato 4 minuti o 5, adesso non ricordo, Bernabé. Sarebbe forse quel tipo di giocatore che servirebbe lì in mezzo al campo, però è fermo da quasi un anno, da almeno 7-8 mesi, e quindi bisogna dare il tempo di almeno di poter acquisire condizione fisica, anche perché lui non si è trattato di un infortunio muscolare o al ginocchio, ma purtroppo di un malanno fisico, e quindi di un malanno, insomma, con un intervento che non riguardava la muscolatura o lo scheletro del giocatore, e quindi insomma un po' di tempo per tornare ad avere convinzione. Manca però lì in mezzo clamorosamente, cioè Parma, se trova una squadra che ha un centrocampo un po' di quantità o di qualità, cede palla lì in mezzo, è difficile giocarci. Poi dietro il problema nascono dal fatto che o manca il filtro o non c'è la proposizione. Il reparto di mezzo è quello che soffre e che fa rimpiangere tantissimo la possibilità di aver avuto in squadra un giocatore come Brugisman. Non ti parlo di Kuzco o Kurtis, che sono andati via perché avevano comunque offerte, eccetera, e hanno giustamente giocato le loro carte, ma il gruppo voleva rimanere, è stato mandato via. Io non voglio neanche fare troppe cose, ma due giocatori dell'anno scorso, senza stare troppo a fare, Brugman e Jacoponi, Simone, li avrei tenuti. Ma non perché in questa squadra sono esattamente il profilo di giocatori che mancano. Cioè un esperto difensore della Serie B, perché Jacoponi nella sua carriera, il Parma è stato l'apice, l'ho ricordato, ma ha giocato a gran parte in Serie B, in Serie C, ma soprattutto in Serie B, e quindi è esattamente quello che serve. E Brugman, centrocampista di quantità, con qualche sprizzo di qualità che per la Serie B serviva e che poteva essere la giusta spalla per Schiattarella. Ecco, sinceramente queste non sono mosse, se non sul fatto di tabula rasa di tutto, d'accordo, però senza allargarsi troppo. Voglio dire, non voglio andare oltre a pensare due. Secondo me erano sufficienti. Abbiamo ottenuto Inglese, che purtroppo, devo dire, con l'ennesimo infortunio e indisponibilità, però l'abbiamo atteso per un intero girone. Sì, ha fatto qualche sprazzo, però non è più lui, è inutile negarlo. Insomma, non è più il giocatore che avevamo avuto all'inizio qui a Parma, e motivi fisici, motivi di vario genere, però non c'è poca fisicità, poca presenza, qualcosa, sì, però insomma, purtroppo l'acquisto di Simi e di Pandev credo che gli chiuderà un po' di strade. Vediamo adesso, già col Pordenone è una partita importante, il Pordenone ha pareggiato con la Spal, quindi sta comunque cercando di risalire da una posizione difficilissima, perché è già molto da sempre indietro in graduatoria, quindi viene qua Altamini per cercare di fare punti, però ne ha bisogno il Parma. Come qualità non c'è gara, all'andata è stata l'unica partita in cui il Parma ha asfaltato l'avversario in tutto il campionato. E speriamo che, non dico si ripeta quella partita, ma insomma,
però che si vada in quella direzione, diciamo.
Ecco, già, peraltro si faccia un primo tempo come quello col Crotone, magari mettendo in sicurezza il risultato con due gol invece di uno solo.
Sì. Ci potrebbe stare, anzi credo che sia l'obiettivo fondamentale che deve darsi il Parma. Peraltro tra poco andremo proprio a Pordenone, sentiremo come sta la squadra di Bruno Tedino. Gianluca, per completare al volo il quadro di nuovi acquisti, cioè quasi incommentabile la prestazione di questo laterale olandese Osterwolde. Paolo Grossi sulla Gazzetta, insomma, l'ha definito un po' selvatico. È stato forse anche un buono, nel senso che ha dimostrato, quantomeno, forse perché era il debutto, forse no, però arrivava dal Twente, mica da una categoria dilettantistica, ha dimostrato dei limiti tecnici, credo, imbarazzanti.
Sì, imbarazzanti, e che non dipendono dall'inserimento nella squadra, perché uno stop o un passaggio li fai anche se non capisci lo schema, cioè al massimo fai un passaggio a vuoto ma finalizzato, invece qua proprio c'è lo stop di Osterwold, è lo stop a inseguire, lo definirei io, stop a seguire, cioè,
come a calcetto alla sera tra gli amici, ecco.
Esatto, cioè ha fatto 3-4 errori che a livello di questa Serie B ti possono costare carissimi, perché cioè, è la prima cosa, sì, aspettiamo fiducia, però insomma abbiamo aspettato fiducioso anche altri, e poi insomma un po', insomma in 4-5 minuti di Bernabé, che non si era mai visto giocare, di cui noi si sentiva parlare ma nessuno di fatto conosceva, però ha fatto vedere due o tre cose, ma proprio pochissimo, però posizione giusta, una toccata messa nel posto giusto, non lo so, ma le impressioni a volte contano, insomma, perché poi bisogna anche basarsi su quello, non è che ecco, altre volte se lo basavi sull'impressione non credo che abbiamo trovato il laterale che serviva a Iachini, ecco.
No.
Lunga durata Costa, che non è un fenomeno, non sarà un fenomeno, ma speriamo che presto recuperi la fisicità per poter giocare i 90 minuti, ecco, perché dietro c'è il deserto di Tartari.
Peraltro Gianluca, ci sono molti ascoltatori che concordano con te, ti faccio un'ultima domanda proprio sul centrocampo, perché su questo reparto chiaramente si concentrano le attenzioni anche dei nostri ascoltatori. Intanto chi dice bravo Zurlini, concordo su tutto, se ci fosse un centrocampista come si deve ne gioverebbero tutti i reparti. E poi la domanda che ti volevo fare, di fatto Roberto dice speriamo in Cassata, che non sia stato un acquisto sbagliato, lo abbiamo citato, ecco, il fatto che debba un po' recuperare anche se è stato preso sapendo di questa condizione, ecco. Fabrizio invece dice ma cosa ne pensate eventualmente di Del Prato a centrocampo? Allora diciamo che Del Prato è stato utilizzato, è molto duttile, è tra i giocatori più utilizzati, sempre presente, è stato adesso utilizzato in difesa perché mancava Osorio, prima era stato utilizzato come esterno, adesso ci sono molte scelte, due da una parte e due dall'altra, sulla carta quantomeno può essere anche un interno di centrocampo, lui l'ha già fatto, secondo te con le sue caratteristiche?
Potrebbe anche essere, l'unico rischio è che adesso si è trovato un certo equilibrio in difesa. Bisogna vedere come Iachini valuta le condizioni di Osorio, che comunque un nazionale, quindi è un giocatore che è grezzo, ma tutto sommato non è poi improponibile come è stato visto, commette degli errori grossolani, però anche giocate buone. Bisogna vedere com'è, perché Del Prato adesso si è collocato bene nella difesa 3 impostata da Iachini e gioca bene, però è un giocatore che ha fatto vedere sulla fascia cose interessanti, ha giocato a destra, ha giocato a sinistra, non ha dei picchi, non è un grandissimo giocatore, però almeno è un giocatore che ha duttilità e insomma quando ha giocato male ha giocato da 5.5, forse un 5 una volta, insomma, però non ha mai fatto delle cose da Yabò, ecco, da cosa tranne in qualche partita quella di Lecce, insomma, però ha fatto anche cose interessanti, ecco, quindi potrebbe anche essere interessante, perché il piede non ce l'ha poi neanche malvagio Del Prato, almeno da quello che si vede, per cui potrebbe essere in mancanza di meglio, certo, insomma il centrocampo è insomma Juri, Traoré, Camara, Bernabé e più Schiattarella, vabbè, che è imprescindibile,
e aspettiamo Cassata ovviamente
e poi vediamo Cassata, insomma da lì non si esce, quelli sono i centrocampisti che ha a disposizione gli Achini, quindi quello è un po' il fulcro, se trova il bandolo lì, se si riesce ad avere qualcosa di decoroso in mezzo al campo, credo che il Parma possa davvero, insomma, qualcuno che dia qualche pallone là davanti, adesso c'è qualcuno che può buttarlo dentro, secondo me, ecco, questo è il punto, perché espandere in B è un lusso, è vero che ha 38 anni, però è anche vero che è un giocatore che anche l'anno scorso ha segnato del Genoa, insomma, si fa giocare magari in tempo. Se non
ecco Gianluca, su questo, è l'ultima domanda in 30 secondi, Pandev meglio dalla panchina o subito dall'inizio, proprio per questa sua qualità?
Se non ci sono particolari necessità di formazione, secondo me è meglio un subentro di Pandev, perché entrando può sparigliare le carte. Dall'inizio, siccome c'è già anche Sidi disponibile, poi magari adesso con una partita ogni tre giorni dovrà valutare a chi ne conti. Ma io lo vedo bene come innesto durante, adesso che secondo me poi ci sono i cinque cambi, lo vedo bene come innesto durante la partita. Fermo restando può giocare anche dall'inizio, però Sidi dall'inizio e Pandev che entra. Poi qualche volta giocheranno anche insieme tutte e due dall'inizio, insomma, o rovesceranno i ruoli. Ma io Pandev lo vedo bene come subentro perché cambia un po' la tipologia della squadra e può sorprendere gli avversari a gare in corso.
Anche perché, insomma, altre alternative ci sono, anche se Mane e Tutino sono rimasti in panchina a Benevento, diciamo l'ennesima bocciatura per loro. Gianluca, grazie di essere stato con noi, buon lavoro, buona partita sabato.
Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Grazie a Gianluca Zurlini, collega della Gazzetta di Parma, sempre nostro gradito ospite. E allora tra poco leggeremo tanti vostri messaggi che sono arrivati, faremo il punto anche un po' sul calendario del Parma, abbiamo parlato di questo Tour de Force, ritorneremo un po' sulla partita di Benevento, ma anche cercheremo di concentrarci sul Pordenone, dunque una seconda parte camouflage, possiamo dire così, tra poco dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato SPI-CGIL Parma. Scade il 20 febbraio la possibilità di aderire al fondo credito riservato ai dipendenti pubblici e ai pensionati del pubblico impiego che ancora non hanno operato questa scelta. L'adesione consente l'accesso a prestazioni di credito, welfare, tutela della salute, sostegno allo studio e all'ingresso nel mondo del lavoro, sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani in tutte le fasi della vita lavorativa, familiare e sociale. L'adesione, facoltativa, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il 20 febbraio 2022. Se sei interessato, affrettati. Per saperne di più, scrivi a infospi@cglparma.it o rivolgiti alla tua lega di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fa nirmat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, come sempre ricordo il numero SMS WhatsApp 333-9200-170 per scriverci. Tra poco qualche messaggio, ricordiamo il calendario del Parma, perché sabato alle 14 c'è Parma-Pordenone al Tardini e poi, lo dicevamo prima, ci saranno molte gare ravvicinate, 7 in 3 settimane, ma soprattutto 3 trasferte di un certo peso. Martedì 15 alle 18.30 Cremonese-Parma. E poi Parma Ternana di nuovo al Tardini sabato alle 14, di nuovo di martedì sempre alle 18.30 ci sarà Pisa Parma e saremo al 22 febbraio, poi si torna in casa Parma Spal sempre sabato alle 14 e poi Monza Parma mercoledì 2 marzo alle 18.30. Il Tour de Force termina con Parma Regina sabato 5 marzo alle 14 al Tardini, dunque partite casalinghe al Tardini alle 14 e poi queste 3 trasferte praticamente in notturna, davvero impegnative. E peraltro il Parma Calcio ha comunicato sul proprio sito ufficiale, dove potete leggere i dettagli, le informazioni per la vendita dei biglietti di Parma Pordenone. Ricorda anche il Parma che la capienza massima dello stadio sarà ancora il 50%. È possibile acquistare i titoli di ingresso fino alle 13 del giorno della gara. Ci sono i punti vendita fisici, chiaramente a partire dal centro coordinamento Parma Clubs nella palazzina Maria Luigia dello Stadio Tardini, e poi il circuito online di Ticket One. I prezzi, insomma, prezzi di un certo rilievo, ma il Parma sappiamo ha fatto questa scelta. Per un biglietto di tribuna centrale Petitot servono 100 euro. Tribuna laterale Petitot 60 euro, invece per i distinti in tribuna est 30 euro, nelle due curve 15 euro. Questo è un po' il punto della situazione sul fronte biglietti. Allora, qualche messaggio. Romano ci dice: ho visto Cremonese Monza, beh, siamo lontane da queste squadre, speriamo. Cremonese Monza è stato uno dei posticipi del pomeriggio di ieri, 3-2 per la Cremonese, beh, insomma, gara di un certo livello, con il Monza che ha tentato poi di recuperare il doppio svantaggio, ma si è fermato alla rete di Ciurria. Per la Cremonese invece una doppietta di Ciofani. Il Pordenone ha giocato proprio ieri, ha pareggiato contro la Spal, si è fatto rimontare in questo caso dopo il gol di Butic nel primo tempo, il pareggio nella ripresa di Finotto, squadra di Tedino, di fronte alla squadra di Venturato che dal Cittadella, come sappiamo, è andato alla spalla. E ancora, buongiorno, normalmente un tridente avversario è meglio affrontarlo con una difesa a 4 e non a 5 per non schiacciarsi troppo, a meno che non si faccia partire il gioco dalla zona in cui hai superiorità numerica, ovvero da uno dei centrali difensivi. Se si butta il pallone in avanti sono loro che viceversa hanno superiorità. Daniele, questo nostro ascoltatore torna un po' sulla partita contro il Benevento che giocava appunto con i tre in attacco, una sorta di 4-3-3. E ancora Christian dice, spero di leggerlo bene, perdonate la mia pronuncia, Monsterwolde, Lancatea e Campet di via Sarot, insomma, più o meno si è capita, via Zarotto. Effettivamente la prestazione, diciamo, di un acerbo Sterwolde ha fatto storcere il naso a molti tifosi del Parma, diciamo così. E sentiamo adesso, a proposito della partita col Benevento, le parole del tecnico dei Sanniti, Fabio Caserta. Ha parlato anche del Parma, insomma, molto amareggiato per il pareggio, perché voleva la vittoria, perché anche per come si è messa la gara, almeno queste le sue parole, le sentiamo.
La squadra ha fatto una buona partita negli ultimi 15 minuti, un po' dal punto di vista fisico è un po' venuta meno, ma era normale, fisiologico, perché in campo c'erano giocatori tipo Acampora che per parecchi giorni non si è allenato per un problema che ha avuto con l'Alessandria, e in Prota che veniva da tanto tempo di inattività, diciamo che tanto tempo che non giocava, quindi è normale, un po' fisiologico, infatti ho preferito cambiare anche il sistema di gioco per mettere un attaccante Moncini vicino a Forte per dare una soluzione diversa. Però nel complesso la squadra fatta, a mio avviso, è partita molto bene sia il primo che il secondo tempo. Potevamo fare gol in più di una circostanza, dispiace, a mio avviso meritava oggi la squadra di vincere, dispiace, però è un punto di partenza dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione sicuramente. Se trovi una squadra che sta tutta sotto linea palla, inevitabilmente o forzi la giocata oppure deve avere pazienza e inevitabilmente si abbassano i ritmi, e noi dobbiamo essere più veloci in alcune circostanze e in altre non bisogna forzare la giocata, perché abbiamo, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo subito due ripartenze perché abbiamo forzato la giocata e non dobbiamo commettere quegli errori. Quindi tutti gli errori che abbiamo fatto e anche le cose positive bisogna analizzarle e cercare di non fare più gli stessi errori. Abbiamo cercato poi con l'ingresso in campo di Moncini di cercare le seconde palle, siamo stati in alcuni momenti bravi, in altri meno bravi. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo dare il tempo soprattutto ai nuovi di integrarsi bene, però nel complesso sono dispiaciuto per la partita, per la mancata vittoria, per il risultato finale, però sono contento della prestazione e della reazione da parte della squadra. Forse si dimentica di fronte oggi chi c'era, c'è una squadra come il Parma che è partita per stravincere questo campionato, si trova in difficoltà dal punto di vista della classifica, e quando incontri queste squadre dove individualmente sono forti, presi singolarmente sono una squadra forse la più forte del campionato, non è facile dopo una sconfitta con una brutta partita che hai fatto, non è facile fare una prestazione come oggi. Poi bisogna fare sicuramente meglio, bisogna essere più cattivi, bisogna fare la scelta giusta negli ultimi 20 metri, quello che a mio avviso oggi è mancato, però bisogna continuare solo con il lavoro, puoi migliorare queste cose e non pensando a quello che potevi fare ma a quello che devi fare.
Palla in tribuna.
Insomma, queste erano le parole di Fabio Caserta. Torneremo tra poco ad occuparci ancora della partita con il Benevento, però adesso do il benvenuto al nostro secondo ospite. È un piacere riaverlo sulle frequenze di Radio Parma, l'avevamo già sentito nei mesi scorsi. È il collega del Messaggero Veneto, Alberto Bertolotto. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e ai tuoi radioascoltatori.
Grazie davvero di essere in nostra compagnia. Insomma, abbiamo il piacere di risentirti di nuovo per fare il punto sul nostro prossimo avversario, il Pordenone. Però prima ti chiedo, visto che tu sei un attento osservatore di calcio, di Serie B, ma non solo, ti chiedo, questo Parma come lo vedi dall'esterno? Ti ha sorpreso, diciamo, questa non evoluzione in positivo con Iachini? Ti aspettavi di più?
Ma sicuramente da Iachini mi aspettavo di più, soprattutto in vista visto il suo curriculum in Serie B, fatto di campionati vinti in piazze anche difficili come Brescia, come Palermo, e anche dall'alto della sua esperienza. Io ritengo in generale comunque che dopo una retrocessione è sempre difficile ripartire, si è visto anche gli anni scorsi, parlo soprattutto del Brescia e del Lecce, che l'anno scorso comunque hanno faticato a trovare la quadra. Quando Lecce poi sembrava averla trovata, è uscito a un passo dalla finale per mano di un Venezia che alla fine di tutto ha meritato. Le pressioni poi sono tante, gli investimenti altrettanti, e si entra in quella spirale, in quel ciclo vizioso in cui diventa davvero difficile uscire. Questo tendenzialmente accade per squadre che scendono e poi tentano subito di risalire, ma vedo un po' ad ogni livello, vedo anche in C il Padova, è stata la stessa identica cosa quando comunque hanno lasciato la B, quando sono retrocessi hanno tentato subito di risalire, e adesso, rimanendo sempre parlando del Padova, che è stata una vecchia rivale del Parma, fa tuttora fatica a risalire in B, quindi è difficile, non è scontato, non è che si prendono 10 giocatori forti e tutto va bene, non è così.
Certo, non è assolutamente così, non c'è nulla di matematico, diciamo. È chiaro, il Parma ha preso Simi e Pandev, per il Pordenone c'è un ulteriore carico di difficoltà, ecco, per questa partita.
Beh, sicuramente Sini è un calciatore che il Pordenone ha affrontato contro il Crotone già due anni fa, se non vado errato aveva anche segnato il gol decisivo che poi estromise di fatto il Pordenone dalla lotta per il secondo posto e quindi dalla corsa diretta per la Serie A. Pander, di cosa stiamo parlando? Ha fatto 500 partite, se non sbaglio, quasi più di 400 sicuramente in Serie A, ha vinto tutto con l'Inter, un professionista esemplare. È inutile neanche che sottolineo cosa ha fatto, e anzi ricordo quello che ha fatto con la Macedonia, perché con la sua nazionale è riuscito a fare qualcosa di incredibile, quindi massimo rispetto per Pandev e per il Pordenone. Una partita durissima, ma la squadra che ho visto ieri contro la SPAL può mettere in difficoltà il Parma.
Ah. Ecco, allora torniamo sulla partita di ieri, prima abbiamo ricordato l'1-1, gol subito pareggio subito in rimonta, ecco, diciamo così. Butic come capocannoniere anche ieri in gol, se non sbaglio 4 reti per questo giocatore. Parziali segnali di ripresa per questa squadra al di là dell'ultimo posto abbandonato?
Sì, assolutamente, perché la società è stata brava a rimettersi in carreggiata e capire gli errori commessi e quindi a ripararli. Nel corso del mercato di gennaio sono arrivati 11 giocatori, ne sono andati via altrettanti. Semplicemente il Pordenone deve puntare sui calciatori che ha ingaggiato nel corso di questo mercato, calciatori a cui si dà l'opportunità vitale della Serie B e che non avrebbero da nessun'altra parte, esattamente come fa il Cittadella, che da anni è stato un modello qui evocato, ma che poi nel mercato estivo del 2021 non è stato poi replicato, perché sono arrivati dei calciatori che poco avevano a che fare con il Pordenone e con la sua filosofia. Adesso invece si è ripreso a fare quello che il Pordenone faceva un tempo, ovvero sia a cercare di scoprire qualche talento e a rimetterne in carreggiata altri. A Pordenone sposo Pobega, un po' alla volta è cresciuto, si è meritato in Monza Ciurria, così come prima Di Gregorio, ed erano ragazzi che erano in Serie C. Questa è la filosofia che deve avere il Pordenone, che può avere adesso e che ha messo ieri in difficoltà la SPAL. Teniamo sempre conto che se Kovacic non avesse sbagliato il rigore a un minuto dalla fine, il Pordenone adesso avrebbe due punti in più, avrebbe agganciato il Crotone e addirittura sarebbe, per quanto non conti niente, la capolista del girone di ritorno. Sottolineo, non conta niente, ma quando sei là sotto e dai dei segnali del genere, è comunque un segnale di vitalità importante. Per questo ritengo che il Pordenone possa fare la sua partita al Parma, pur con la consapevolezza che nei singoli il Parma è una squadra di un'altra pianeta.
No, hai fatto bene a ricordare queste statistiche, perché insomma, guarda, sul mercato l'abbiamo sottolineato molte volte noi, ma soprattutto molti nostri ascoltatori, che dicevano anche per il Parma si cerca sempre i fuori rosa, gli esuberi dalla Serie A per riscattare una stagione. In realtà tante altre squadre, anche dello stesso livello del Parma, hanno anche guardato più giù in Serie C, perché magari ci possono essere anche motivazioni differenti. A maggior ragione per il Pordenone, è stata una vera e propria rivoluzione, mi viene da dire, al mercato di gennaio.
Sì, la rivoluzione, l'obiettivo era anche comunque ridurre i costi, che erano esagerati per una realtà come il Pordenone, e comunque fino a giugno la società c'è riuscita, e adesso ha puntato su dei giocatori che comunque possono dirla loro e che hanno dei margini di crescita. Prendo l'esempio di Vokic, al di là del rigore sbagliato, che può capitare, è un calciatore che ha già 25 anni, però è la sua ultima chance alla fine di tutto in Serie B, o una delle sue ultime. Ieri quando è entrato ha dato una sterzata, e il fronte aveva comunque giocatori di un certo spessore, Pinato, Zanellato, giocatori che la Serie B, Zanellato, anche l'ha vinta con il Crotone, un settore giovanile importante come il Milan. Quindi questo deve fare. Sono arrivati degli elementi che in una realtà come Pordenone possono dire la loro. Come Cittadella, si guadagna relativamente, viene offerta la vetrina, sta a te sfruttarla. Poi i soldi li si va a guadagnare da un'altra parte.
E secondo me ogni club deve trovare la propria filosofia, non deve essere per forza uguale dappertutto, chiaramente, ma bisogna trovare il proprio, la propria filosofia, il proprio DNA e su quello andare avanti. E anche il ritorno all'originale 4-3-1-2, che è il modulo con cui Pordenone ha sempre avuto i suoi maggiori successi, anche questo rientra nel, nella filosofia di cui parlavo prima. Pordenone si è anche espresso bene con 4-3-3 con Pedino, però le idee sono chiare, la strada è segnata e di sicuro questo, magari il Pordenone non si salverà, però chiuderà il campionato a testa alta, questo ne sono assolutamente certo, visto che è ritornato a fare ciò che faceva e quando lo faceva otteneva i risultati.
Sì, sì, beh, almeno guarda, ci stanno scrivendo alcuni nostri ascoltatori, dicono un mercato almeno chiaro, quello del Pordenone, come non è avvenuto da noi, cioè riferimento è chiaro, ma le polemiche sono in corso anche in questi giorni. Nel Parma non si è seguita la stessa logica, diciamo annunciata a inizio stagione, i giovani però con dei giocatori esperti, insomma si è andato un po' a cogliere le occasioni del momento. Ricordiamo che la stessa idea di Pandev è nata a 3-4 ore dalla chiusura dell'ultimo giorno del mercato, quindi insomma effettivamente c'è qualcosa da rivedere, idee che sembrano un po' più chiare in casa Pordenone. Alberto, tu hai detto 4-3-1-2 sarà un po' questo anche il modulo che Tedino, che torna ad affrontare chiaramente il Parma, sceglierà per la partita di sabato, secondo te?
Sicuramente, 100% la strada.
Aspetta che ti abbiamo perso, magari adesso ti ricopiamo. Scusate. Eccomi.
La strada intrapresa è stata questa e non si torna indietro. I calciatori hanno determinate caratteristiche che si adattano proprio perfettamente al 4-3-1-2. Prendo i due attaccanti, Butic e Candellone, sono due attaccanti oltre a di serio che sono fatti apposta per il 4-3-1-2. Lo stesso Butic ha sempre sottolineato il fatto che si trova bene a lavorare come una punta vicino, e anche Copitelli, che è stato suo allenatore nella primavera, tempo fa lo intervistai e aveva sottolineato attaccante da rombo. Quello è il suo modulo, si trova bene con un attaccante al suo fianco, dialoga bene e quindi quando ci sono queste idee chiare si possono ottenere dei risultati. Io ripeto sempre Cittadella, che per me sono veramente dei maestri, con una filosofia ben chiara alla fine sono arrivati a un passo dalla Serie A, perché alla fine di tutto questo è stato, al di là del gol di Boccalona alla fine nella finale di playoff di ritorno, ma il Cittadella era lì ed è stato lì per la seconda volta negli ultimi anni ed è stato beffato dal Verona di Aglietti prima e poi dal Venezia, però è lì e l'ha fatto con appunto una filosofia ben chiara, ecco, questo è il concetto. Poi il Pordenone non è che deve ripetere quei risultati, tuttavia questa è la strada e si andrà avanti anche su quella Parma sicuramente, 100%.
Sì, sì, assolutamente. Staremo a vedere cosa succederà appunto al Tardini. Guarda, prima di ringraziarti e di salutarti, Alberto, ti chiedo, ecco, come invece il trequartista ha giocato Cambiaghi, se non sbaglio, nell'ultima occasione. Ci sono novità nelle scelte degli interpreti oltre al modulo, secondo te?
Allora,
anche se è presto, lo diciamo, siamo
certo,
a lunedì.
Certo, no. È legittimo fare già delle tra virgolette speculazioni sulla formazione. Ritengo che potrebbe esserci una staffetta davanti, con Butic punto fermo e magari potrebbe partire dal primo Candellone al posto di serio. Bisogna vedere le valutazioni che farà Tedino in vista anche dell'impegno poi con Cittadella di martedì prossimo a Lignano. Sicuramente Cambiaghi, per quanto mi riguarda, per quello che annuso, percepisco, sarà comunque un punto fondamentale nella squadra di sabato. Cambiaghi è veramente un calciatore destinato non solo a giocare in Serie B, ma a giocare anche a livelli ben più alti. Ricordiamo che è stato capitano della primavera dell'Atalanta, che ha vinto lo scudetto nel 2019, se non vado errato. Quindi un giocatore di altissimo profilo che sta dimostrando sul secondo campionato da titolare in Serie B, dopo quello con la Reggiana, di essere veramente pronto a fare un passo in più, e anche ieri l'ha dimostrato con l'assist per il gol di Butic e anche tante altre giocate. Davvero, per me è un potenziale fuori classe.
Allora guarda, noi ci siamo appuntati tutto, anche i nostri ascoltatori, sperando che ovviamente almeno i nostri ascoltatori crociati, che queste buone notizie maturino solo nelle settimane successive. Intanto Alberto, io ti ringrazio, ti auguro già buon lavoro, buona partita chiaramente per sabato, grazie di essere stato con noi e ci sentiamo chiaramente ancora in futuro.
Sicuramente, grazie a te Alberto, un piacere come sempre.
Grazie, grazie mille, era Alberto Bertolotto, collega del Messaggero Veneto con noi, che in passato abbiamo sentito anche parlando di Benedigia, che lui conosce bene, insomma è corrispondente per il principale giornale sportivo polacco in Italia. Avevamo cercato di capire un po' di più di questo ragazzo, non l'abbiamo fatto in questo caso perché come sapete Benedigia insomma non è nel suo miglior momento di forma, ma soprattutto non è al 100%, ecco, proprio a livello di condizione e fisica, e potrebbe restare in panchina dall'inizio nella sfida contro il Pordenone, anche se va detto Iachini gli ha dato spesso fiducia superando nelle preferenze altri compagni di squadra come Mann o ad esempio come lo stesso Pandev, ecco, nell'ultima occasione. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi ancora calcio, il Parma e anche il calcio dilettantistico.
Palla in tribuna.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme con Palla in tribuna e con noi in collegamento c'è il collega della Gazzetta di Parma, Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
A proposito di ascoltatori, ci sono ancora ascoltatori che ci scrivono, non voglio nemmeno pensare ad una non vittoria col Pordenone, non scherziamo, altrimenti pensiamo ad altro, ci scrive appunto un nostro fedele ascoltatore. Beh, effettivamente non può che essere questo l'obiettivo del Parma. E poi ancora un altro ascoltatore, il Benevento doveva vincere 2-0, addirittura questo ascoltatore un po' più pessimista sulla partita che è stata. Abbiamo sentito anche Caserta prima. Tu come vedi il bicchiere, Marco?
Guarda, io vedo il bicchiere mezzo pieno, perché è chiaro che quell'azione incriminata dopo due minuti col gol annullato dal VAR ha dato una bella mano ai crociati che onestamente non hanno approcciato bene la partita. È anche vero però che nel finale il Parma paradossalmente è andato più vicino alla partita a vincerla che non a perderla, creando 3-4 presupposti. Manca sempre qualcosa davanti, però considerando che si veniva da due prestazioni casalinghe non propriamente eccesse, avesse raccolto veramente il minimo sindacale, un punto tra Frosinone e Crotone, credo che il pareggio di Benevento possa essere considerato ad oggi un brodino, un punto di ripartenza, considerando che poi andranno inseriti in maniera sempre più massiccia e all'interno proprio dei meccanismi della squadra anche i nuovi acquisti che nel giorno di ritorno sicuramente potranno dare una mano alla causa dei Crociani.
Ci fai anche te un tuo personale bilancino di Simi e Pandev?
Sì, guarda, Simi secondo me è un giocatore che mancava al Parma, un uomo d'area che può sicuramente attirare su di sé anche l'attenzione delle difese avversarie, la classica prima punta che però gioco forte, è stato costretto anche a muoversi spesso intorno dall'area, ha preso qualche fallo, chiaro che a livello fisico non poteva essere al 100% anche perché era appena guarito dal Covid, veniva da un'esperienza alla Salernitana in cui ultimamente non ha giocato tantissimo, però un uomo d'area che riempie l'area e mi aspetto che quando arriveranno quelle palle sporche in area lui possa esserci e garantire un buon bottino di rete, anche perché è abbastanza paradossale che nonostante tutti gli attaccanti del Parma il capocannoniere attuale della squadra sia Vázquez a quota 6 reti, quindi questo è abbastanza sintomatico di come effettivamente quest'anno qualcosa davanti non stia girando nel verso giusto. Per quanto riguarda Goran Pandev, confermo in sanzione alla vigilia, un giocatore molto intelligente tatticamente, fisicamente integro, che credo che man mano che si allenerà insieme al resto del gruppo può entrare, aumentare il proprio minutaggio. È chiaro che deve essere considerato un jolly, non mi aspetto Pandev che possa essere il giocatore a cui chiedere di fare tutte le volte 90 minuti, alla luce anche del Tour de France che attende i Crociati nelle prossime 3 settimane, però è un giocatore molto intelligente, quel famoso giocatore un po' di raccordo tra i reparti insieme a Vázquez che può sicuramente dare una mano. Ha avuto un'occasione proprio all'ultimo minuto ma non è riuscito a inquadrare la porta col sinistro, però insomma sicuramente Pandev non è il goleador da cui aspettarci 10 gol da qua a fine stagione, ma un giocatore, tanto a fare un esempio, non ha mai giocato in Serie B e nei prossimi mesi dovrà assolutamente essere un valore aggiunto, credo sia dentro ma anche fuori dal campo.
Marco, guarda, si sta un po' sta salendo questa discussione su Pandev anche tra i tifosi dall'inizio oppure a partite in corso, secondo te come può essere più utile?
Guarda,
da fuori, lo diciamo da
oggi,
fuori
considerando la vera discussione Pandev, è chiaro che un giocatore del genere lo devi inserire. Il Parma in questo momento un attacco con Simi Pandev deve fare la differenza per il Parma. Non dobbiamo aspettarci un Pandev chiaramente che possa garantirti una continuità sui 90 minuti, anche perché effettivamente a Iachini le alternative in panchina non mancherebbero, perché poi si tratterebbe poi di buttare dentro nella mischia gara in corso gente come Inglese, Mann, Tutino, volendo anche Benedicia che ultimamente sta un po' faticando, ma anche perché veniva da un acciacco poi anche nella partita precedente. Quindi mi aspetto un Pandev dall'inizio, però con la possibilità poi di poter intervenire in corso d'opera, anche perché a tutto ciò potrebbero trarre giovamento anche da questa posizione un pochino più avanzata di Vázquez, che effettivamente ha aumentato il proprio raggio d'azione di qualche metro e secondo me dietro due punte, magari con meno incombenze in fase difensiva, può dare sicuramente una grossa mano.
Ah sì, effettivamente nella partita col Benevento è cambiato anche il ruolo di Vázquez, ecco, forse l'abbiamo sottolineato poco. Marco, cosa ti aspetti da Parma Pordenone? Abbiamo sentito prima il collega appunto del Messaggero Veneto, ci ha parlato di una squadra in crescita, di una squadra che è convinta di potersi salvare, che guida la classifica paradossalmente del girone di ritorno. Insomma, poi Bruno Tedino è una vecchia volpe, ecco, anche a livello tattico.
Sì, ce le ricordiamo le nostre sfide con il Pordenone di Tedino in Lega Pro, che è veramente tutta il fumicotone decise veramente all'ultimissimo secondo.
E ci avevamo giocato contro anche col Palermo, ricordiamo,
sì,
poi personalmente
Palermo, anche in quel
con
caso
Tedino.
Vittoria molto importante, quella del ritorno, poi con la tripletta poi di Cano. Insomma, comunque Tedino è un allenatore che ha spesso incrociato il Parma nelle scorse stagioni, una vecchia volpe, molto esperto, e poi soprattutto faccio un discorso generale sulla squadra che si gioca alla salvezza. Credo che sia il momento per loro di dare tutto in questi mesi, perché onestamente non hanno più nulla da perdere, sanno ogni partita di poter giocare una piccola fetta di salvezza e quindi daranno il 110%. Ecco, paradossalmente queste squadre magari affrontate fra un paio di mesi potrebbero anche essere più innocue, perché a quel punto la matematica, il distacco dalle dirette concorrenti, invece in questo caso è proprio il momento in cui devono spingere sull'acceleratore. Hanno potuto, al pari di tutte le altre formazioni che ha detto Caletto, fare un richiamo di preparazione tra i mesi di dicembre e gennaio, quando non si è giocato, quindi sicuramente il Pordenone sta bene e renderà la vita difficile al Parma, che abbiamo visto quest'anno di partite scontate non ne ha giocate praticamente, perché ricordiamo anche al Tardini i pareggi con Cosenza e Crotone, dove addirittura col Cosenza siamo andati addirittura più vicini a perderla che non a vincerla, e poi la vittoria comunque streminzita col Vicenza, dove è vero non si era sofferto tanto, ma in 10 uomini, e poi al 90° ci fu il miracolo di Buffon su Diaw. Quindi sicuramente di partite facili quest'anno il Parma non ne ha affrontate, e per questo motivo bisognerà pensare una gara alla volta, quindi non già avere la mente sulla successiva trasferta di Cremona, che dal punto di vista classifica potrebbe dire molto di più, ma concentrare sul Pordenone, perché queste sono proprio le partite che possono dare lo slancio per poi fare un filotto, sì, che è quello che ad oggi serve al Parma per entrare eventualmente in zona play-off.
Anche di fiducia, di consapevolezza, insomma, lo sappiamo che spesso funziona così. Marco, guarda, in questo minuto e mezzo finale ti volevo chiedere anche il punto, ti abbiamo chiamato anche per questo, visto che sei un grande esperto, anche di calcio un po' minore rispetto alla Serie B del Parma, sperando in un buon risultato appunto dei crociati sabato. Siamo invece reduci da un risultato negativo del Borgo Sandonino, che è la squadra parmense, ecco, di Serie D, questa sconfitta a casalinga col Fanfulla, uno scontro diretto che è andato male.
Assolutamente sì, ti dirò, il Borgo non aveva iniziato male il 2022 raccogliendo 4 punti tra Forlì e Mezzolara, poi il suo cammino verso la salvezza si è improvvisamente interrotto con 2 sconfitte nel giro di pochi giorni tra Real Forte Querceta e Fanfulla, in entrambe le situazioni senza nemmeno segnare una rete. Il Borgo da inizio stagione ha il problema di faticare a fare gol e adesso la classifica continua a piangere, più che altro perché erano proprio 2 scontri diretti e le 2 avversari hanno allungato i danni dei fidentini, che torneranno in campo il 12 febbraio in anticipo contro la Correggese, e così come il Parma saranno coinvolti anche loro in un tour de force tra recupero e turni infrasettimanali, quindi il tempo per rientrare c'è, però preoccupa questa mancanza di punti in scontri diretti e soprattutto questo annoso problema offensivo, perché non si riesce a segnare. Di gol invece ne sta facendo anche parecchi il Colorno, che ieri è andato a vincere 3-2 in eccellenza sul campo dell'Arcetane ed è oggi la nostra migliore rappresentante parmense, è riuscita a ridurre il gap sul Cittadella, capolista Cittadella fermata sul 2-2 dalla Piccardo Traversetolo, che è andata vicinissima al colpaccio, poi un rigore controverso al 97esimo, si dice a recupero già scaduto,
non col VAR,
fatto mancare, no, stavolta niente male, rigore c'era, però si lamentava del fatto che la partita fosse già finita. Il Cittadella è riuscito a strappare un punto preziosissimo per mantenere comunque da dita a distanza i gialloneri di Notari e comunque continuare a muovere la classifica, classifica che vede anche la Fidentina sorprendente al 6° posto dopo un 4-0 nella Tana del Rolo, che fino alla vigilia era secondo in classifica, quindi una Fidentina che sta facendo bene. In eccellenza possiamo ritenerci soddisfatte di tutte le nostre compagini, se non del Felino, che ahimè fatica ad uscire dalla zona play-out. Ieri sconfitta 2-0 sul campo della Modenese, non vince dallo scorso 31 ottobre, diciamo che sì, ci aspettiamo un giorno di ritorno all'insegna della rincorsa per il Felino, però su tutte le altre squadre, Colorno e Piccardo addirittura con possibilità di agganciare le prime 2 piazze, Fidentina, salvezza ipotecata in largo anticipo, e adesso al 6° posto proverà a divertirsi da qua alla fine, e lo stesso Salso comunque che ha un ampio margine sulla zona rossa, quindi sicuramente il bilancio delle compagnie di eccellenza è positivo, meno quello del Borgo, che dovrà davvero lottare con i denti e con le unghie per arrivare alla salvezza.
Sì, problemi in attacco che dunque non ha solo il Parma, ecco, possiamo sintetizzare così. Marco, grazie di essere stato con noi come sempre.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini della Gazzetta di Parma e di ForzaParma.it. Io ringrazio anche Simonetta Collini come sempre in cabina di regia. State qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.